Raga, più che due di denari dovreste cambiare il nome della trasmissione in due di picche. Porca miseria, qua non si becca mai una lira. Tutti versano, però quando c'è da prendere i soldi nessuno piglia niente. Tutti che falliscono, tutti che scappano con la cassa sotto il braccio. Due di picche.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill.
Ma che inizio frizzantino per la nostra trasferta.
Ah, abbiamo scomodato The Voice in persona addirittura.
Niente po' di meno che.
Sì, per dirvi che siamo a Rho. Alla fiera di Rho, perché siamo a Venditalia.
Esatto, allora diamo intanto tutti i parametri corretti nel caso in cui qualcuno volesse venirci a trovare. Siamo nel padiglione 8, stand L10, presso Confida, l'associazione italiana della distribuzione automatica, ricordando che Venditalia lo hanno fatto anche le trasmissioni ieri presenti qui, le trasmissioni di Radio 24, è la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica, è stata inaugurata proprio ieri, sarà aperta fino al 18 maggio, quindi Fiera Milano Rho, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida, l'associazione italiana della distribuzione automatica. Ho detto tutto, ho fatto tutto il biglietto da visita.
E la cosa importante da dire subito è che questo settore, appunto, la distribuzione automatica, è un settore che vede l'Italia decisamente protagonista. Esatto. Avremo modo di parlarne con i nostri ospiti. Ospiti sono lì, do subito il benvenuto qui negli studi nostri in esterna.
Ma facciamo anche sentire la loro voce così.
Ma certo. Roberto Pace, presidente dei giovani imprenditori di Confida, in qualità di ospite le do per primo la parola, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E poi avremo il piacere di sentire Pino Cantatore, direttore generale della cooperativa B4, che è un'esperienza molto interessante. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
È una cooperativa che ha sviluppato un laboratorio nel carcere di Bollate, dove vengono riparate le macchine che si rompono, le macchine della distribuzione automatica, capita anche a loro, e qua c'è questa bella iniziativa, non più un esperimento sociale, direi ormai un'iniziativa ben consolidata, appunto, che ancora una volta consente al carcere di Bollate di raccontare la realtà, che è assolutamente unica in Italia. Allora, intanto, prima di andare alle notizie in breve, alle notizie che come sempre arricchiscono il nostro piccolo giornale radio del risparmio, anzi oggi abbiamo una copertina più che altro vivace, poi andremo subito alla conversazione con i nostri ospiti, direi di convocare anche i nostri ascoltatori, Mauro, perché qua stamattina, anche dai numeri che daremo, praticamente ognuno di noi ogni giorno incontra sul suo cammino, nel posto di lavoro, passeggiando in metropolitana, andando negli ospedali, ovunque, una macchinetta di distribuzione automatica, e chissà che cosa si preferisce consumare.
E tra l'altro, guarda, la cosa più consumata, ed è anche il motivo per
strano,
cui Marco Lombardo ha trovato questo contributo di Frank Sinatra, è il caffè, che più o meno si accaparra la metà dei consumi delle macchinette automatiche. Io dico macchinette, ma non so se il dottor Pace qui mi guarda con sospetto. Si può dire macchinetta?
Assolutamente sì.
Non
anzi,
è irrispettoso.
No, nel corso degli anni ci siamo abituati a questo termine, anzi l'abbiamo fatto nostro.
Ecco,
ogni tanto le chiamiamo vending machine, ma solo per darci un tono.
Non è che io e te la mattina, quando decidiamo di andare a prendere il caffè, andiamo alla vending machine a prendere un caffè,
non è
che utilizziamo questi termini.
No, diciamo che proprio alla macchinetta, di realtà,
macchinetta.
Si dice così, la macchinetta.
Esatto.
Allora, 800 24 00 24, anche se siamo in esterna potete raggiungerci in diretta attraverso questo numero verde, che è quello abituale, oppure 349 238 6666 è il numero per inviare messaggi SMS e messaggi WhatsApp. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto chiedendo informazioni. C'è stato un piccolo infortunio nella sede di Viale Sarca, nel senso che è partito l'allarme antincendio e quindi si è dovuto evacuare la sede. Ci hanno raccontato, ci hanno riferito i colleghi, adesso tutto quanto è rientrato, nessun problema.
Esatto, no, degli ascoltatori chiedono: ma state tutti bene? Siamo benissimo.
Diciamo, siamo siamo i matti che eravamo prima, almeno per noi due, diciamo così, Deborah.
I due di picche, esattamente, altro che i due di denari. Senti un po', ma tra l'altro siamo proprio circondati, prima ricordavi del nostro consumo quotidiano di caffè, che è notevole, perché lo dobbiamo ammettere, siamo circondati da stand di produttori appunto del settore. Chissà se hanno avuto un impatto queste crescenti quotazioni appunto sui mercati internazionali delle caffè anche sull'attività del vending. Vedo già Pace che praticamente scuote la testa, è disperato, è così?
Sì, sì, è stata una tempesta perfetta.
Davvero?
Il prezzo del caffè è cresciuto all'origine in modo veramente inaspettato, è addirittura triplicato negli ultimi 4-5 anni.
Noi quindi abbiamo parlato tanto anche con gli esponenti del mondo del commercio, della distribuzione, degli esercizi commerciali, dei negozi, dei bar, che effettivamente lamentano che da un euro a 1,40 euro per un caffè un attimo.
Sì, ora noi nel vending ci posizioniamo ancora su un prezzo un pochino più basso, però l'abbiamo sentito in modo molto forte, perché comunque un po' il canale di Suez ha influito sui trasporti, un po' la scarsità di materia prima. In più ci sono paesi emergenti come la Cina e l'India che incominciano a consumare quantità importanti di caffè, e considerando le popolazioni, insomma,
cominciano a consumare qualche cosa di decente.
E quindi la disponibilità a livello mondiale è comunque più bassa rispetto alla domanda in questo momento.
E quindi
diciamo
che anche voi non riuscite ad assorbire più di tanto le crescenti quotazioni, prima o poi si devono scaricare sui consumatori, non c'è niente da fare.
Per forza, purtroppo. Dico purtroppo perché spesso e volentieri lo consideriamo un bene di prima necessità e facciamo un servizio quasi sociale, però ahimè dobbiamo farlo.
Pino Cantatore, prima di raccontare dell'attività della cooperativa di Before, lei alla macchinetta del caffè la frequenta, la pratica?
Sì, ce l'ho anche, uso anche a casa quella a capsula, lavazza regolarmente, tanto per non fare nomi.
Non hanno bisogno della nostra pubblicità,
no,
quindi a dirlo non è un problema.
Assolutamente. E sì, sì, sia sul lavoro che anche a casa.
Bene, allora grazie intanto per i vostri primi contributi. Direi di andare a raccontare anche le nostre notizie frufru. Ce ne abbiamo un paio divertenti
allora,
stamattina.
Allora, abbiamo qualcosina da raccontare, ce l'abbiamo, sai che ce l'abbiamo sempre.
Cor due dei denari famo i sordi, magari.
Direi che il termine magari è sicuramente quello che sta pronunciando in queste ore questo signore di Ancona, e non abbiamo cercato proprio questa notizia perché è un conterraneo, perché questo signore anconetano che poi si è trasferito in provincia di Verona, ma che avrebbe ritrovato una cosa molto interessante nei reperti della sua vecchia abitazione di ragazzo. È andato a trovare sua mamma appunto ad Ancona, questo signor Stelvio, e avrebbe ritrovato proprio all'interno di un volume dell'enciclopedia di casa, dell'enciclopedia che usava da ragazzo, un buono fruttifero postale da 1.000 lire emesso nel 1961. Ora, che cosa ha fatto il signore? Si è rivolto ad un'associazione dei consumatori che secondo me però gli ha dato un'idea non tanto praticabile, perlomeno secondo il nostro percepito. Dopodiché magari ci sbagliamo.
Tutto da verificare, mettiamola così. Allora, il titolo secondo l'associazione valeva 1.000 lire, erano bei soldi nel 1961, ovviamente lo sappiamo tutti, e adesso è stato valutato diciamo attorno ai 40.000-41.000 euro. Il problema è l'esigibilità, perché per quanto ne sappiamo e per quanto ci è sempre stato detto da chi si occupa della materia, ormai questo tipo di buoni ha un valore soltanto dal punto di vista del collezionismo, cioè, ma tant'è vero che lui stesso ha dichiarato alle agenzie: io comunque finché non vedo la possibilità di incassare qualcosa non ci credo, e al massimo aspetto con serenità, e se poi non si potesse incassare, come noi temiamo che sarà, è pur sempre un buono postale, 61 ci farà un bel quadretto, la prende diciamo con filosofia, perché effettivamente monetizzare questo buono, appunto, ripeto, se non per collezionismo, mi pare complicato.
Ma vanno in prescrizione i buoni che hanno più di 10 anni di vita, addirittura ci sono questi investimenti che finiscono al Consap, perché per riscattarli e risvegliarli ci vuole un sacco di tempo. Non si capisce perché qua sia stata fatta questa stima così precisa, e soprattutto conferendo appunto all'ascoltatore, al consumatore, la speranza di poter riscuotere questo denaro. Invece, saltando di palo in frasca, volevo raccontarti, Mauro, che compie un anno proprio oggi il francobollo emesso il 16 maggio del 2023 dalle Poste Vaticane per celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Questo francobollo è stato ribattezzato dai nostri amici del gruppo Bolaffi Errore di Gioventù, ed è stato ritirato pochi giorni dopo l'emissione perché aveva scatenato delle polemiche davvero feroci a causa della sua illustrazione ispirata al monumento delle scoperte di Lisbona, evocativo appunto del passato colonialista del Portogallo. Addirittura un francobollo che rappresentava Papa Francesco nei panni di Enrico il Navigatore. E questa vicenda ne ha richiamata un'altra precedente molto più famosa.
Quella del Gronchi Rosa.
Esatto.
Ti ricordi, fu ritirato, ed è un francobollo che fu ritirato perché era sbagliata la cartina geografica, erano sbagliati i confini del Perù. E ovviamente ha un valore molto alto, come sappiamo tutti. Qui del francobollo di Papa Francesco sono stati stampati, si stima, 1300 esemplari circa, sono ricercatissimi, al momento stanno a 500 volte il loro valore facciale, che è di 3,10 euro. Quindi attualmente questo prezzo di vendita, secondo Bolaffi, è attorno ai 1500 euro, ma dice Bolaffi, prevedo che nel tempo la quotazione aumenterà. Quindi anche qui qui non si tratta tanto di un errore, ma di diversa sensibilità rispetto alla raffigurazione di Papa Francesco.
Bene, date le notizie frufru, come le chiamiamo noi, dell'apertura del programma, direi adesso di andarvi a raccontare tutto quello che è il mondo della distribuzione automatica.
Parliamo di lavoro.
Qualche altra cifra di questa manifestazione: 300 espositori, il 34% esteri, provenienti da 32 paesi. Venditalia accoglie in questi giorni gli operatori da tutto il mondo ed è un momento particolarmente favorevole per il settore, che però tenta ancora, magari lo possiamo ricordare con Roberto Pace, di recuperare tutto quel business andato perso nel corso del duro periodo delle Covid. È così? In che cosa ancora siete un pochino indietro, in che cosa invece avete largamente recuperato, se esistono dei dati su questo?
Sì, diciamo che alcuni comparti ancora non ci hanno restituito i volumi a cui eravamo abituati pre-Covid. Parliamo per esempio delle strutture sanitarie, parliamo di tutti quegli uffici dove si pratica ormai lo smart working in modo più o meno largo, e quindi inevitabilmente le consumazioni si perdono, perché non essendo fisicamente presente sul posto di lavoro le consumazioni non si fanno. Siamo invece cresciuti molto nel mondo del traveling, nel mondo dell'hotellerie, perché comunque il turismo è ripartito molto forte. I traffici aeroportuali sono comunque molto alti, quindi è una delle categorie in cui abbiamo recuperato molto.
E peraltro le categorie merceologiche effettivamente distribuite ormai con queste macchine sono le più impensabili anche.
Infatti, perché lei ci raccontava prima di cominciare la trasmissione che addirittura si vendono giocattoli attraverso le macchinette automatiche.
Sì, si possono vendere giocattoli, si può vendere
merchandising.
Possiamo
dire il nome, guardi, tanto Lego. Neanche loro hanno bisogno di pure della nostra pubblicità.
Comincia con la L come la Vassa.
Se vogliono dare dei soldi a Radio 24 sono sempre i benvenuti.
Sempre ben accetti.
Ma non, la Lego certo non ha bisogno di noi.
No, assolutamente, abbiamo fatto degli esperimenti, vendiamo ad esempio giocattoli nell'aeroporto di Firenze. Vendiamo merchandising per alcune aziende, vendiamo prodotti non food, parafarmacia, quindi il vending si sta allargando anche a più categorie merceologiche, perché comunque il mondo del caffè, che oggi rappresenta sicuramente la quota più importante, però può essere un di cui, oggi è la parte predominante ma può diventare un domani magari un di cui.
Altre notizie interessanti: l'Italia ha la più ampia rete distributiva alimentare e automatica d'Europa, 830.000 vending machine, quindi veramente disseminate ovunque. E soprattutto le vending machine sono una tecnologia made in Italy, noi esportiamo questa tecnologia, giusto?
Assolutamente sì, i produttori più importanti a livello internazionale di distributori automatici sono comunque italiani. C'è un distretto in Lombardia che comunque è molto importante, le principali aziende appunto producono in Italia, producono per il mercato italiano ma esportano anche tanto all'estero.
Quindi sono tante, Mauro, ma ogni tanto si rompono.
E infatti c'è bisogno di ripararle. E allora Pino Cantatore, in qualità di direttore generale di questa cooperativa B4, ci spiega come è venuta l'idea. La cooperativa peraltro ha già 10 anni di vita, sono stati celebrati, il decennale è stato celebrato a Radio 24, non nella nostra trasmissione, no. Curiosamente.
faremo i 15, dai, magari fra qualche tempo.
Allora ci spieghi com'è è venuta questa esigenza, questa necessità, questa idea, e poi c'è anche un problema qui di mancanza veramente di operatori che siano disponibili, perché c'è spazio, ci sono spazi anche per lavorare con le vending machine, con le macchinette, scusi.
Sì, va bene. Allora, intanto grazie davvero, perché insomma è difficile trovare occasioni di parlare di carcere, di lavoro in carcere, anzi il carcere viene visto con, sempre in maniera negativa e non come una risorsa, e insomma, e quindi è importante trovare momenti come questi dove c'è possibilità, insomma,
se avete bisogno qua la porta sarà sempre aperta, anzi ci fa venire in mente che effettivamente anche noi, per il tipo di trasmissione che è, non ce ne possiamo occupare, ma in realtà si può far tutto e quindi troveremo il modo di tornarci.
Grazie. E insomma, l'idea rispetto al carcere è che poi noi operiamo da più di 10 anni. Io personalmente arrivo da un'esperienza di detenzione e da quella che poi ho potuto vedere, insomma, anche dall'interno le realtà e cosa succedeva e cosa c'è bisogno, specialmente per una persona che insomma vive un momento di privazione della libertà, e questa cosa ha dato spazio a delle possibilità che poi nella vita fai anche degli incontri. Io ho incontrato una persona che si chiama Massimo Ferrarini, il presidente del gruppo Coven, che mi ha fatto conoscere anche Confida e tutto quello che c'è intorno, e da loro, con loro abbiamo cominciato a pensare di mettere giù un progetto, di creare, perché quello è necessario, no? Se vogliamo trasformare le persone e che non vado più a compiere reati, bisogna dargli una formazione adeguata, esatto, anche rispetto a quello che il mondo fuori offre.
Non trovare
mondo...
qualcosa per fargli spendere un po' di tempo, sì, perché non sanno cosa fare, ma fare qualcosa di costruttivo, allora, insomma, che abbia una prospettiva.
Assolutamente sì, nelle 190 carceri che ci sono in Italia la prevalenza è fargli fare qualcosa per tenerli occupati e non per dargli una professionalità adatta poi al momento in cui poi esce dal carcere, anche perché il dato oggi, se mi permettete di dirlo, della recidiva e quindi di chi esce dal carcere nel giro di 12-24 mesi ricommette il reato, siamo al 75%, quindi 3 su 4 che escono dal carcere nel giro di un anno, poco, certo, più, e ritornano con un nuovo reato.
Perché tante volte magari per molti il carcere è l'unica casa che hanno, paradossalmente, mentalmente. Poi, si può pure scatenare anche questo.
Sì, vi interrompo, sì, per pensiero, ricordare che noi proprio il 1° di maggio, Deborah, proprio il Sole 24 Ore, tra l'altro a coronamento di un'inchiesta che è partita già in autunno dell'anno scorso, abbiamo presentato questi documenti, questo studio promosso dal CNEL, dal Comitato Nazionale per l'Economia e il Lavoro, e dal Ministero della Giustizia, un progetto molto interessante che si chiama proprio Recidiva Zero. Questo è l'obiettivo, sì, cioè di arrivare a recidiva zero, soprattutto attraverso appunto il coinvolgimento anche di imprese, di aziende che possono utilmente collaborare, cooperare con chi si trova in una situazione in quel momento difficile, ma può avere una prospettiva diversa imparando un lavoro o entrando in un particolare settore.
Assolutamente, noi eravamo presenti, siamo stati invitati dal CNEL proprio come impresa e come rappresentare un modello che può essere replicato poi anche negli altri istituti, certo, di pena che ci sono in Italia.
E quindi, Pino, come ha incontrato la distribuzione automatica?
Allora, come dicevo prima, l'approccio principale è stato appunto con gruppo Coven e con le aziende che sono all'interno di quel consorzio. Abbiamo cominciato con le attività sia di refurbishing delle macchinette, quelle cosiddette capsula, no? Le OCS, e poi siamo passati alla distribuzione automatica, alle vending machine, come dicevamo prima, le macchinette. E questa cosa, insomma, sta creando in questi anni di esperienza anche delle figure tecniche, no? Perché con il presidente di Confida, con Michele, stiamo facendo dei ragionamenti anche con Roberto proprio in tal senso, no? Perché c'è una richiesta da parte del settore di tecnici che non si sta rinnovando, sì, la presenza rispetto a chi poi raggiunta l'età ha lasciato per andare in pensione.
Sì, sì. Nella seconda parte della trasmissione faremo proprio la call to action del settore, di tutte le professionalità di cui ha bisogno.
Certo. E quindi c'è una mancanza rispetto al mercato di figure professionali che possono essere adeguate a quella che è la necessità, perché in primis anche in rispetto di quello che è l'ambiente, le macchine, esatto, anziché andare ad alimentare quelli che sono i rifiuti elettronici, che già ne abbiamo credo abbastanza nel mondo, noi riusciamo insomma a portarle a nuovo, e quindi le società di vending che collaborano con noi in questo progetto le ripiazzano, le reinstallano, certo, rispetto ai loro clienti come macchine nuove, certo, le stiamo anche trasformando rispetto per esempio alle pulsantiere, quelle meccaniche se vogliamo dire, che sono presenti, rispetto invece a quello che è la visione del futuro della tecnologia con i touch, no? Quindi tornano anche moderne, non solo nuove.
Guarda che entusiasmo. Allora, noi abbiamo il nostro manutentore, perché quando la nostra si rompe viene molto velocemente, ma non riesce a risolvere il problema. Noi abbiamo questo tema qua, che arriva un caffè senza cucchiaino, il caffè successivo arriva con 3 cucchiaini. Abbiamo questo dramma nel nostro piano di Radio 24, quindi ve lo sottoponiamo. Sì. Ci manca un manutentore che proprio risolva questo problema.
Sì, al presidente dei giovani imprenditori,
anche
Roberto Pace.
A volte ne arrivano.
E sia al direttore generale della cooperativa B4, Pino Cantatore. E vi ricordiamo i numeri di telefono se volete intervenire, volete chiedere anche cose ai nostri ospiti di questa mattina. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. 349 238 6666, è il numero per messaggi SMS e WhatsApp. Qua a Venditalia con Pietro Lacorte, vigile in regia, siamo pronti, cara Debora.
Certo.
Per le borse.
Ma quindi a Radio 24, quando c'è l'allarme antincendio, invece della sirena parte Mozart? Bellissimo, fatelo più spesso.
Due di denari.
La mia domanda è molto semplice: ma perché alcune macchinette non danno il resto? Maledizione, mi gioco un sacco di caffè all'anno in questo modo.
È perché i contanti devono sparire dalla circolazione.
Ma io
quindi...
comunque nel mio smartphone ho le app del...
No. Ma tu sei troppo moderno.
No, sai che qual è il problema? Che ho dovuto frequentare, per ragioni del tutto personali, purtroppo più di un pronto soccorso, e lì... Devo dire, sai, non è che in orari si trova magari quello che ti può cambiare la monetina.
Sì.
E allora l'app effettivamente risolve parecchio. Non, chiedo a Roberto Pace, mi pare sempre più diffusa oramai questa modalità.
Sì, gli ospedali.
Esatto, soprattutto dopo il Covid ha cominciato una diffusione molto rapida, perché ha tolto la necessità di dover toccare le monete, toccare il distributore. Addirittura alcune app di pagamento danno la possibilità di fare la selezione in app, neanche toccando il distributore. E si stanno diffondendo sempre di più, vanno un po' anche nella direzione di eliminare il contante, che è ormai in trend un po' in tutti i settori, anche nel retail comune.
Allora, abbiamo iniziato a raccontare dell'esperienza del carcere di Bollate, della cooperativa B4, ma volevo chiedere appunto a Roberto Pace, visto che loro formano dei riparatori delle macchinette, del vending machine appunto, che non funziona, che ha bisogno di manutenzione, in realtà la lista delle professionalità di cui il settore necessita è veramente lunga ed articolata. Facciamo una bella promozione delle vostre necessità, così magari se qualcuno avesse un curriculum pronto ve lo facciamo mandare.
Sì, diciamo che il nostro settore rappresenta circa 4.000 imprese. Di queste 4.000 imprese la maggior parte sono imprese di gestione, cioè quelle aziende che installano, gestiscono, riforniscono e fanno manutenzione appunto alle macchinette. E le figure che mancano principalmente, che poi sono anche quelle che assorbono all'incirca il 70% della manodopera che abbiamo nelle aziende, sono quelle dei tecnici e degli addetti a rifornimento. Figure per cui non c'è un percorso formativo esistente che possa diciamo avvicinarli al nostro settore, e che spesso e volentieri ci troviamo a reperire con estrema difficoltà. Diciamo che il tecnico oggi è quasi irreperibile un po' in tutti i settori.
Sì.
E quindi c'è, diciamo, mal comune, mezzo gaudio, però
il tema della manodopera veramente sembra cominciare ad essere un concetto desueto.
Ma questo perché via via le macchinette appunto
si guastano,
no, ma poi diventano anche più evolute. Prima abbiamo parlato delle app.
Sì.
Però vanno riempite, e lì ancora il robot che va a riempirle non c'è, adesso, a prescindere dal sistema di pagamento.
Il rifornimento è un lavoro estremamente manuale, quindi necessariamente deve essere fatto la persona, e non c'è la possibilità e la prospettiva di poterlo meccanizzare. Da una parte direi anche per fortuna, perché comunque rimane l'umanizzazione di un servizio che già di per sé è poco umano, visto che comunque c'è una macchinetta. Sul lato tecnico è giusta l'osservazione, nel senso che le vending machine si sono molto tecnologizzate in questi anni, e l'introduzione dei touch, di tante parti molto più elettroniche, hanno fatto sì che i tecnici che avevamo oggi sono ancora operativi, ma magari hanno bisogno comunque di una continua formazione e di un aggiornamento sulle tematiche. In più i pensionamenti ci sono, la popolazione giovane è sempre inferiore e quindi facciamo veramente molta fatica a trovare personale.
Infatti vedo che Pino Cantatore annuiva quando diceva le macchine diventano più, c'è bisogno di una formazione continua, di adeguare la formazione, un problema che immagino sentiate anche voi a Before.
Allora, assolutamente, oggi poi comunque per tenersi in pari su quello che è il mercato del lavoro, credo che la formazione continua interessi tutta una serie di settori, la maggior parte dei settori, insomma, economici e produttivi. Per quanto riguarda il carcere, la formazione e poi la professionalità spendibile sono le basi per riuscire a, insomma, a far sì che le persone si trasformino e che possano poi uscire dal carcere e non ripercorrere le stesse strade.
Quanti ragazzi in detenzione hanno scelto di intraprendere questo percorso professionale, chiamiamolo così?
Allora, in generale noi oggi abbiamo 180 dipendenti, di cui 160...
Della cooperativa tutta?
Sì, tutta, di cui 160 sono persone che stanno scontando la pena, o all'interno del carcere o con dei benefici fuori dal carcere. Di questi 160 ce ne sono 15 che sono impegnati sulle attività di refurbishing dei distributori automatici e delle macchine a capsula. Oggi il dato che ci dà è che noi rigeneriamo circa 350 distributori l'anno e 1600 macchine OCS a capsula.
Una volta esaurito il percorso di detenzione, avete qualche garanzia che poi queste persone possano essere impiegate stabilmente con le aziende con le quali hanno collaborato nel frangente appunto della detenzione, oppure finisce tutto lì?
Ad oggi, ahimè, finisce tutto lì, però oggi forse incomincia anche da qui un discorso, perché l'incontro, insomma, con Roberto, con Confida, che abbiamo considerato anche in virtù di questo evento di Radio 24, sta proprio nel mettere giù le basi per riuscire a far sì che non si perdano delle professionalità,
certo,
acquisite, no? A favore della criminalità in buona sostanza, no? E poi dall'altra parte invece una richiesta del mercato specifico,
certo,
che invece
qua, bisogno c'è ed è evidente ed è stato assolutamente certificato. Dall'altra parte già sono persone formate, per quale motivo disperdere? Certo che se facessimo il padrino e la madrina a questa collaborazione che potesse diventare, che possa diventare,
io me lo
stabile,
metto nel curriculum, guarda, e ti consiglio di fare lo stesso.
Bene.
Ecco, guarda, c'è una domanda che sembra fatta per me, perché un ascoltatore ha scritto un messaggio, grazie, ci state seguendo anche da remoto, 349-238-6666, sempre il numero di riferimento, chiede lo scontrino fiscale, ma in realtà le macchinette,
ma perché
hanno, e l'avrete visto, questo QR code, questo collegamento, esatto, che consente una trasmissione diretta, una tracciabilità diretta proprio con la stessa agenzia delle entrate, quindi esatto, colloquiano direttamente con l'agenzia. Lo sapevi? Vedo che mi guardi perplessa.
No, secondo me me l'hai già detto un'altra volta, però diciamo non mi aveva proprio acchiappato questa notizia.
Non ti aveva emozionato?
Non mi aveva emozionato particolarmente.
Te la faccio rispiegare da Roberto Pace.
No, ma il punto è lo scontrino fiscale, perché magari veramente una persona lavora dalla mattina alla sera, va in giro, non mangia, l'unica consumazione che fa, che poi porta in rimborso spesa all'azienda, è quella, uno dice non c'è neanche uno straccio di un documento che certifica che ho preso due tramezzini e una bottiglia d'acqua e non me lo posso far rimborsare.
Allora, in realtà con le app di pagamento, tornando sempre sullo stesso tema, c'è la possibilità comunque di tracciarle e quindi di mostrarle. I distributori non rilasciano scontrino, ma ormai sono diversi anni che la normativa ci ha chiesto di adeguarci e di trasmettere telematicamente i dati del corrispettivo all'Agenzia delle Entrate, quindi ogni mese vengono inviati i dati secondo la tabella, ovviamente, di parametri che è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate, ma ogni macchina è censita e può essere tranquillamente verificata scansionando il QR code presente sulla macchina.
Allora, dunque, molta curiosità, faccio una sintesi dei vari messaggi che stanno arrivando, è relativo al trattamento economico di queste professionalità. Io immagino che non si possa dare un'indicazione unica, perché ci sono dei contratti,
certo,
di lavoro nazionali.
Le imprese di gestione lavorano con il contratto nazionale del commercio.
Del commercio, immaginavamo.
Esatto, quindi con le condizioni che appunto fanno riferimento a quel contratto. Si parla sempre comunque di contratti molto stabili, perché nel nostro settore, proprio per la carenza di personale che c'è, le aziende tendenzialmente puntano a stabilizzare le persone, contratti a tempo indeterminato e quindi anche molto appetibili. la cosa molto positiva nel nostro settore è che si lavora tendenzialmente da lunedì al venerdì in orario giornaliero, non ci sono turni notturni, salvo casi eccezionali perché magari gli ospedali o determinate situazioni vanno rifornite anche di notte, però la normalità è che comunque si svolge il lavoro regolare da lunedì al venerdì, quindi anche appetibile.
Non so se abbiamo ricordato che la Lombardia, tu citi sempre le Marche, fammi dire una cosa invece adesso che porta lustro alla mia regione, la Lombardia è la vending valley italiana, cioè
infatti,
è la regione in cui ci sono le 478 imprese che operano nel settore delle vending machine, poi dopo segue Roma con 249, non risultano le Marche, guarda, in questa particolare classifica.
Adesso vado a cercare, adesso faccio due paroline in privato con Roberto Pace e gli chiedo di aggiornare la classifica, perché secondo me anche noi abbiamo qualche cosa di avvincente da raccontare in questo settore. Guarda. Senti, prendiamoci un attimo di pausa.
Ma dai, sì, traffico.
Ed ecco a voi, cari automobilisti, il traffico.
Due di denari.
Ho un amico che è anche di grande età, ha 55 anni, che cerca lavoro, ma ha trovato lavoro nel distributore automatici, parlo sempre qui nell'area marchigiana, ma gli danno 1200-1300 euro al mese, è esperto, tecnico, e ha fatto sempre questo lavoro qui.
Buongiorno, mi interessa il lavoro delle macchinette, ma dove potrei mandare il mio curriculum?
Posso andare? Sì, no, perché sennò mi sovrappongo sempre ai messaggi che arrivano. Beh, allora intanto le organizzazioni di riferimento ci daranno una lista delle aziende sul territorio, Pace.
E sul sito di Confida sono comunque presenti tutte le aziende del territorio e quindi da lì si possono reperire i contatti per mandare curriculum.
Andate a cercare nella vostra regione quali sono quelle di riferimento e magari ci saranno, se sono fatti bene i siti di queste aziende, ci sono anche posizioni aperte, i link naturalmente e quindi eventualmente si può, immagino, fare così.
Quindi confida.com, lo dico a beneficio dell'ascoltatrice e di tutti gli altri ascoltatori interessati. Confida.com.
Era una donna ad averci chiamato, ecco infatti che Pino Cantatore, appunto, anche le detenute rientrano, diciamo, nella attività della vostra cooperativa, immagino. Che
sì,
cosa fanno?
Non nel settore del vending, no. Fanno assemblaggio e confezionamento per aziende che lavorano nel settore della gomma plastica, ma abbiamo 25 ragazze alla sezione femminile che lavorano con noi, con parte di quel gruppo di cui raccontavo prima. No, è interessante una donna che si sia interessata invece a fare operatrice di vending, perché io vedo tutti gli uomini a servire le macchine.
Secondo me non ci si pensa, secondo me banalmente ci sono settori che, come dire, si muovono solo sulla base, non dico di pregiudizi, ma proprio non c'è conoscenza. Magari ci si candida, non so, per un profilo amministrativo, ma per quale motivo non si può andare a cambiare la lista, così un po' le patatine, i sandwich, i tramezzini e tutti i beni che troviamo, vabbè, mi è venuto, diciamo, il più clapper, nel vending troviamo di tutto, quindi spazio alle donne.
Spazio assolutamente alle donne, anche se comunque la tendenza lo sta dimostrando, negli ultimi anni riceviamo tanti curriculum da donne che comunque si interessano al settore.
Il caffè è la cosa, abbiamo detto, più consumata, siamo alla metà, però diceva lei, Pace, prima, stanno prendendo in realtà piede anche altri consumi che poi sono anche un po', se vogliamo, quasi un esperimento sociologico. Stanno crescendo i consumi di succhi di frutta, addirittura di bevande comunque in generale alla frutta e della frutta stessa, perché anche frutta si può vendere attraverso le macchinette.
Sì, assolutamente, frutta intera o frutta
secca,
a pezzi,
magari,
monoporzione, frutta secca in grandi quantità, quindi la gamma dei prodotti alimentari si sta allargando tantissimo, c'è un'attenzione sempre maggiore negli ultimi anni ai free from, ai gluten free, ai vegan e a tutti quei prodotti legati a diete particolari, quindi è un settore che comunque cerca sempre di seguire i trend alimentari.
Allora, ritorniamo con Pino Cantatore all'attività della cooperativa Before. Abbiamo raccontato dell'impiego dei detenuti nel settore del vending, ma in realtà 160 soci della cooperativa, ovviamente è corretto chiamarli così, che cos'altro fanno? Abbiamo raccontato dell'esperienza delle donne e poi questi 160 ragazzi?
Sì, diciamo che il core business è determinato da un competence center, che non è un call center, perché fa attività che sono un po' più complesse rispetto a un call center, diciamo così, come è conosciuto normalmente. e lì ci sono più di 120 persone che lavorano su diverse commesse che insomma con partner importanti in Italia, sia nel mondo della telefonia che nel mondo dell'energia elettrica, gas e impianti fotovoltaici e rinnovabili. Non vendiamo niente, non siamo quelli che vi chiamiamo a casa per farvi la bolletta.
Il marketing aggressivo, esatto, perché già mi aspettavo. Esatto,
il teleselling.
Perché in questo caso avrei detto agli ascoltatori: abbiate pazienza, immaginate che magari dall'altra parte c'è una persona che vorrebbe rimettere in piedi la propria vita.
La propria vita, ecco. Invece no, non siamo quelli che lavoriamo sul post vendita, quindi persone che ormai hanno
customer
già...
Customer service.
Assolutamente sì. In più un'attività particolare è sempre perseguire quel concetto delle professionalità alte, spendibili per contrastare poi invece il ritorno alla criminalità. Facciamo un lavoro di helpdesk tecnico di primo e secondo livello sui tecnici che stanno in Italia impegnati nella posa della banda larga, della fibra, rispetto alle connessioni. Quando il tecnico sul campo ha necessità di allineare gli apparati dell'azienda sulla quale sta lavorando, chiama l'helpdesk e rispondono i nostri ragazzi da dentro e da remoto fanno tutte le configurazioni necessarie per far sì che quell'azienda abbia connessione e certo, possa fare la propria attività. Insomma, stiamo cercando di elevare sempre di più il concetto della professionalità, ma proprio per spenderla,
certo,
per poterla spendere al momento che si esce, per finalizzare. Le aziende con cui lavoriamo noi non abbiamo un rapporto di mero fornitore, così come si fa con l'outsourcing. Noi siamo partner in un progetto che è quello principale della rieducazione e del reinserire le persone,
la riabilitazione,
rispetto a una strada riabilitativa, un ritorno alla società. Pensiamo di essere utili tutti noi e le imprese con cui la collaboriamo, utili alla società anche in termini di sicurezza.
Certo. D'altronde Roberto Pace, questo è responsabilità sociale d'impresa alla quale tutte le aziende in ogni settore sono chiamate a dare un contributo, quindi perché mai questo comparto si dovrebbe tirare indietro?
No, assolutamente, e tutte le aziende del settore stanno cercando comunque di portare avanti i progetti in tema sostenibilità. L'associazione stessa ha fatto dei percorsi attraverso delle consulenze, ora sta mettendo in piedi dei progetti per arrivare a dare degli strumenti spendibili dalle aziende in tema di report di sostenibilità, eccetera eccetera. Tant'è che anche le professioni che noi stiamo cercando e che cercheremo sempre di più attendere sono legate al mondo della sostenibilità e soprattutto al mondo della digitalizzazione. Una delle figure che sarà molto necessaria nel prossimo futuro nelle nostre aziende sarà il data analyst, perché raccogliendo informazioni,
certo,
con volumi importanti attraverso le vendite e le vending machine, ci serve qualcuno che le possa analizzare,
sempre meglio finalizzerete,
esatto,
sempre meglio
poco
il prodotto in relazione.
Poco fa parlavamo appunto al convegno di category management applicato al vending, e quindi si passa da un rifornisco la macchinetta a un concepisco come rifornire la macchinetta.
Infatti mi stavo chiedendo, avevo visto questa slide perché i convegni si svolgono proprio nella saletta qui a fianco dei nostri studi, e mi stavo chiedendo che cosa implicasse questo concetto del category management.
Esatto, sì, si tratta sempre di andare a massimizzare il servizio verso il consumatore finale. Mettiamo il consumatore al centro, cerchiamo di creare delle configurazioni con dei prodotti, con dei percorsi di colore, dei percorsi logici, dei percorsi di prezzo per aiutare il consumatore nella scelta e per offrirgli
come succede al supermercato,
esattamente.
Tutto targettizzato
in modo che quando tu vai a cercare lo snack lì in Viale Sarca, nella nostra sede di Viale Sarca, lo trovi perché c'è stato un rifornimento.
La Rosciani è una grande consumatrice di mandorle, quindi me le piazzano sempre alla mia altezza, che è 1,80 m.
A proposito di sostenibilità, ti voglio dire che Venditalia, la mostra che ci ospita, quante ne so, me le ha preparate Marco Lombardo, però devo pagare il debito, è il primo evento ospitato da Fiera Milano che calcola e compensa la sua impronta carbonica, per cui ci sono tutta una serie di attività che servono a compensare l'impatto,
certo,
ambientale, l'impatto carbonico di quello che si sta svolgendo in questi
anche
giorni.
Anche qui parola d'ordine sostenibilità, stiamo andando verso la chiusura, ci manca un minuto. Pino Cantatore, before domani che cosa farete, che cosa avete in mente di fare, insomma avete qualche progetto in cantiere sul quale vi possiamo sostenere?
Allora, noi siamo in una fase in cui stiamo lavorando molto anche rispetto alla politica, che è determinante, no? Che sostenga poi alla fine questa, insomma,
Io ritengo che il carcere oggi sia una vera e propria crisi umanitaria, nel senso dei numeri che restituisce, suicidi.
La situazione del Beccaria di Milano purtroppo recentemente non ha aiutato certo
altre condizioni, perché comunque nelle 190 carceri di cui dicevo prima che ci sono in Italia, le attività come quelle che possiamo rappresentare a Bollate, che l'abbiamo citata e dove lavoriamo noi, sono pressoché...
Qua continua ad essere l'isola felice che pare impossibile da replicare, invece non è così.
Sì. Invece stiamo lavorando appunto sia sulla politica per avere delle risposte, ma anche sul carcere di Vigevano, per esempio, dove stiamo replicando quello che è il modello che abbiamo fatto rispetto al call center a Bollate, e dove inizieranno dal 1° di giugno a lavorare circa 34 persone. In un carcere dove ci sono 400 persone detenute condannate in via definitiva non c'è un posto di lavoro.
Bene, allora, e con questo ultimo richiamo.
Due informazioni di servizio. Confida.com, l'abbiamo già detto, se qualcuno è interessato a approfondire il settore e anche a cercare un'azienda, delle aziende che possano offrire lavoro, e b4.org, scritto BE,
come l'ape.
BEE come ape. 4.org, se volete invece informazioni su quello che fa la cooperativa appunto presso il carcere di Bollate. Grazie a Pino Cantatore, che è della cooperativa B4, è il direttore generale. Grazie a Roberto Pace, presidente dei giovani imprenditori Confida.
Dai,
grazie,
che sono a voi. Molto moderna ed emancipata, vi offro un caffè io. Dai, andiamo.
Grazie. Grazie,
io domani non vengo.
In che senso?
No. Non vengo lunedì.
Come
non,
ti permetti?
Non posso.
Perché non ci sono stata io ieri, me la devi far subito scontare?
No, prendo un giorno così.
Grazie a tutti, buona giornata.
A voi,
buona
giornata. Grazie.